questa pagina è tratta dal Vangelo di Matteo, nel capitolo 22 del Vangelo di Matteo. Come mai leggiamo questa parabola di Gesù mentre cerchiamo di meditare, di ragionare, di approfondire il tema della comunità? La scelta non è Daniele, quindi lui aveva sentito una mia lezione su questa pagina e quindi ha pensato di mettere insieme. Io ovviamente non vi conosco, perché chissà chi può dire. Sì? Proviamo? Sì? Si sente? Sentite bene? Sì? Io provo, più vicino ancora, così, ok? Eventualmente c'è anche posto qua davanti, se qualcuno fosse particolarmente in difficoltà. Comunque, così va bene? Ok, grazie. Allora, dicevo, io non mi conosco, quindi mettere insieme la vostra realtà di vita ecclesiale, comunitaria, con una pagina di Vangelo, cercando di farle incontrare, infatti vengono davanti, si vede che non si sente. È chiaro che, insomma, da parte mia è un po' anche azzardato, però devo dire che un po' vi ho conosciuti in realtà, perché nelle settimane, nei mesi, diciamo nei due mesi precedenti, con Don Daniele ci siamo sentiti, ci siamo scritti, mi ha raccontato quello, il cammino che state facendo, mi ha anche messo a parte di alcuni aspetti di questo cammino, di come avete già riflettuto, delle cose che sono emerse da voi nel riferire come vi sentite dentro la comunità. Quindi un pochino in realtà ho avuto modo di conoscervi e quindi mi sono fatta l'idea di una comunità molto viva, molto attiva, plurale, ricca, credo che sia così, no? E quindi, a maggior ragione, no? Questa parabola, che è un po' una stangata, no? Come si sposa, come entra nella storia, nel vissuto della vostra realtà comunitaria, ricca, bella, viva, vivace, aperta. Allora, io direi di guardare questo intanto per cogliere, no, il modo in cui questa parola ci può interessare, vi può interessare, dentro a questa pagina, che è una pagina drammatica, evidentemente, no? Che è una parabola di Gesù, c'è un giudizio. Cioè, e attenzione, perché quando nella Bibbia, che sia l'Antico che sia il Nuovo Testamento, c'è in atto un giudizio, non è mai una punizione da parte del Signore, una vendetta, ma è una chiarezza che viene proprio portata alla luce del sole in base a qualcosa, in base ad una realtà. E qui nel racconto di questa parabola, il giudizio, la chiarezza, io direi che su due modalità di vivere le cose. Per cui c'è da un lato tutta una serie di persone, dopo vedremo chi sono e soprattutto a chi Gesù sta parlando, tutta una serie di persone che sono molto prese, no? Vedremo in che cosa, però di fatto quello che stanno vivendo, quello che stanno facendo a un certo punto va a finire, ha come punto di arrivo quella città data alle fiamme. Cioè, come dire, fanno tanto, ma tutto va in fumo. Tanto lavoro per nulla, vorrebbe da dire, no? Molto presi in cose che alla fine però si rivelano inconsistenti, perché non reggono al fuoco, non reggono al tempo. Si capisce questa cosa, no? Cioè, c'è un modo, una serie di personaggi che finisce lì. E poi invece ce ne sono altri che si ritrovano a tavola insieme, che a un certo punto vengono chiamati commensali, non sono più gli invitati, non sono più quelli presi dalla strada, sono i commensali, cioè quelli che si ritrovano a mensa insieme, quelli il cui punto di arrivo è questa esperienza di mangiare insieme sedendosi a tavola. Attenzione, perché mangiare insieme ha sempre un significato, come dire, di vita condivisa, perché quando si mangia tutti quanti la stessa cosa, no? Ci si nutre delle stesse cose, è come se quell'elemento, quel cibo da cui viene il nutrimento e dunque la vita, è lo stesso per me, per te, per l'altro. Quindi questo profondo senso, no, simbolico dell'essere seduti a tavola insieme a condividere la mensa dice una condivisione, una comunione di vita, dice che siamo insieme nella vita e stiamo proprio bene. Ecco, allora qui si fa questa chiarezza, no? Tra chi fa tante cose che sfumano però alla fine e chi ha come punto focale, come punto d'arrivo della propria esperienza di vita, questa profonda comunione di vita in cui si sta proprio bene. La parabola la chiama una festa di nozze, no? E quindi questo, questo senso di festa con cui ci si ritrova dentro, perché si vive bene insieme, si condivide, c'è comunione. Ci siamo inseriti. Allora, possiamo provare quindi un po' a leggere, io adesso leggerò, no? Cercherò di entrare dentro al testo, tirando fuori, no? Quello che un po', alcune cose del tanto che contiene, e proviamo a vedere, no? Proviamo a posizionarci in un certo senso, lasciamo che questa pagina, che questa parabola un po' ci faccia da specchio, no? A livello personale, a livello comunitario, per capire ma noi com'è che siamo collocati, no? Dove siamo, che tipo di cammino stiamo compiendo, dove stiamo andando a parare, questo è il punto. Ecco, allora, per entrare però dentro questo testo mi sembra sempre molto importante, no? Come sempre nei Vangeli, nella parola di Dio, capire come è collocato, cioè in quale contesto è inserito, no? Dov'è questa parabola, perché Gesù sta dicendo queste cose, a chi le sta dicendo, quando le sta dicendo, dove le sta dicendo, perché questo ci può aiutare moltissimo. E quindi vorrei fare queste piccole premesse sul quando e sul dove, no? Perché una parabola non galleggia nel vuoto, no? È dentro un Vangelo, viene dopo delle determinate cose, prima di altre, quindi dove siamo, quando siamo. Allora, il capitolo 22 del Vangelo di Matteo è in un tempo della vita di Gesù molto particolare, perché il capitolo 21 è stata raccontata l'entrata, è stato raccontato l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, quello della nostra Domenica delle Palme, no? Per intenderci, quando lui ha fatto questo ingresso trionfale, Osanna, Osanna, e poi è entrato nel Tempio, e lì si è aperta quella che è la sua ultima settimana di vita. Qui siamo nel capitolo 22, quindi siamo dentro a quel tempo molto intenso, molto particolare, perché sono gli ultimi giorni di vita di Gesù. E questo già ci permette di raccogliere un senso di urgenza. Non che ci siano parole di Gesù che sono più importanti, che sono meno importanti, per carità, tutto quello che Gesù ha detto è ovvio che è importante, no? Però è chiaro che quando una persona sta vivendo i suoi ultimi giorni e lo sa, perché Gesù lo sa, non è che è andato, cioè sa benissimo, ha tentato di spiegarlo in lungo e in largo ai suoi discepoli cosa sarebbe successo a Gerusalemme, non l'hanno capito, non ci hanno creduto, non gli stanno dietro, ma lui è sul pezzo, lui sa che sono i suoi, che ha pochissimo tempo. Allora capite che le parole, no, che dice una persona che sa di avere davanti poco tempo hanno, come dire, un'intensità, un'urgenza, no? Sono gli ultimi tentativi che Gesù fa per farsi capire, per spiegarsi, sono le cose che gli urgono, quelle che proprio a quel punto non può fare a meno di dire. E quindi intanto proviamo a raccoglierle con questo senso, no? Cioè sono veramente importanti perché sono tra le ultime cose che ha detto. E questo per dire il quando, dove le dice queste parole qui? Le dice nel Tempio, perché quel giorno, quando è entrato in Gerusalemme con tutta la festa di questo mondo, no, che lo accoglieva, è entrato nel Tempio. Voi ricordate nel Tempio poi cosa è successo? Ha trovato le cose come le ha trovate, ha trovato il mercato, ha trovato i banchi, ha trovato i soldi, cambia valuta, ha trovato gli animali, ha trovato tutto tranne quello che avrebbe voluto trovare, quindi ha fatto una specie di finimondo. E poi però, siccome era sera, è uscito, e come ci dicono tutti i Vangeli sinottici, alla sera Gesù esce perché non dorme praticamente mai a Gerusalemme. L'unica notte in cui Gesù si è fermato a Gerusalemme è stata quella in cui è stato catturato. Esce e va verso Betania, perché Betania è vicino. C'è Marta, c'è Maria, no? Quindi lui si appoggia, dorme, sta con gli amici la sera. La mattina, questo ce lo dice Angelo di Marco, Matteo, ce lo dicono tutti, anche Luca, no? La mattina poi ritorna in Gerusalemme e rientra nel Tempio, e questo praticamente per una settimana. La sera torna, no? Tranquillo, no? A rilassarsi dove, no? Può sentirsi a suo agio, gli amici. Alla sera torna nel Tempio, al mattino torna nel Tempio, e per tutta questa settimana che cosa succede? Incontra le persone che nel Tempio sono sempre lì, ed è con loro che parla, con loro che si spiega, con loro che raccontano, anche perché loro stessi gli chiedono, lo interrogano, chi sono questi qui? Perché sono quelli a cui Gesù sta dicendo questa parabola. Sono i destinatari di queste parole qui. Chi sono? Allora, nel testo che precede, tra il capitolo 21 e il capitolo 22, più volte ci vengono identificati, sono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, sono i capi dei sacerdoti e gli scribi, sono i capi dei sacerdoti e i farisei. I capi dei sacerdoti ritorna sempre come espressione, poi gli scribi, i farisei, no? Cioè, chi sono? Sono gli addetti ai lavori, cioè sono quelli che nel Tempio si muovono come a casa propria, quelli che quando sono nel Tempio sono nel loro ambiente naturale. E qui c'è un po' di tutto, perché ci sono i sacerdoti, e questo lo possiamo capire, perché il sacerdozio tiene in piedi il Tempio. Nel Tempio tutto quello che si deve fare lo devono fare i sacerdoti, ma non solo tutto quello che riguarda il culto, anche se c'era da mettere un chiodo, per dire, no? Anche la manutenzione, cambiare una trave, cambiare il chiodo, quello, qualunque attività, oppure suonare gli strumenti per la liturgia, non c'è niente che venga fatto nel Tempio, nemmeno la manutenzione ordinaria o straordinaria, che non debba essere fatto dai sacerdoti. Cioè, è proprio la tribù speciale, quella dei Leviti, è tutta dedicata. Quindi è chiaro che i sacerdoti lì sono, cioè lì ci vivono, ci lavorano, quello è il loro mondo. Però ci sono anche farisei, per esempio, che sono laici invece, no? Sono proprio del popolo i farisei. Però anche loro lì sono a casa loro, non stanno a mettere chiodi, accordare strumenti o fare i sacrifici con gli animali, gestire l'incenso, queste cose qui. Però sapete, i farisei sono nel popolo, la prende la prende, sono quelli che sono super osservanti, che se bisogna fare un sacrificio alla settimana loro ne fanno tre, che se bisogna pagare la decima loro la pagano il do. Sono quelli proprio talmente convinti, talmente presi, no, dalla loro fede giudaica, che la vivono di più, no? Proprio anche, quindi anche loro sono nel Tempio, a casa loro, in modo diverso dai sacerdoti, ma pure loro. Mi seguite? Allora, è a queste persone qui che Gesù sta parlando, e loro sono lì tutti i santi giorni ad ascoltarlo, a interrogarlo, a fargli domande. Certo, come ci dice il testo, sono sempre lì un po' a fargli domande per inquadrarlo, spesso per incastrarlo, per gestirlo, no? Per cercare di sistemare, no? Quest'uomo scomodo. E voi direte, va bene, no? Cioè, e noi? No. Perché la parabola è detta per queste persone qui. in che modo ci riguarda. Ma io penso che, visto che la parabola è per quelli che quando sono nel Tempio sono a casa loro, tutti quelli che quando sono, oggi il nostro Tempio è la parrocchia, tutti quelli che sono in parrocchia, e guardate che la parrocchia di oggi è simile al Tempio di allora, perché il Tempio di allora, come la parrocchia di oggi, era un complesso di edifici, non c'era solo il posto dove venivano fatti i sacrifici, non c'era solo la chiesa, no? C'erano i cortili, c'erano le stanze, sicuramente ci sarà stato il posto dove tenevano gli strumenti, il posto dove tenevano gli attrezzi, no? È un complesso, un sistema, un po' come la nostra parrocchia, c'è la chiesa, c'è il cortile, ci sarà l'oratorio, c'è le sale dove si fa catechismo, ci sono, no? Ecco. Allora la parabola è per chi, quando si trova in questa realtà qui, sa dove sono le chiavi, sa dove si mette l'amplificatore, sa dove c'è la saletta per fare quella riunione, e seguite, si capisce? La parabola è per questi. Però, nella parabola, i personaggi sono di tre tipi. Beh, direi quattro perché c'è anche il re, però il re è facile identificare, il re è il Signore, lì non c'è molta da stare a cercare di capire. Ma oltre al re ci sono tre tipi di personaggi. Ci sono gli invitati, il re fece una festa di nozze per suo figlio, ma lui si serve a chiamare gli invitati alle nozze. Dunque ci sono gli invitati. Poi ci sono i servi e poi ci sono quelli che verranno chiamati commensali, no? Quelli che vengono raccolti in mezzo alla sala, che vanno, che accettano subito, che riempiono la sala, che diventano commensali. Seguite. Allora, Gesù sta parlando ai capi dei sacerdoti, ai farisei, a quelli che sono proprio in pantofole quando stanno nel Tempio. Ma questi chi sono nella parabola? A quale di queste categorie? Sono gli invitati? Sono i servi? Sono chi sono? E qui c'è un primo problema, in realtà. Un primo grosso problema. Perché è evidente che quelli che lo stanno ascoltando e a cui Gesù sta parlando, i notabili del Tempio, sono gli invitati. Sono quelli che rifiutano una volta, che rifiutano due volte, che rifiutano tre volte. Si capisce questa cosa? Cioè è abbastanza chiaro. Infatti appena finisci di parlare normalmente questi hanno le mal di pancia, l'orticaria, tengono consiglio tra di loro per trovare il modo di farlo fuori, cioè è evidente. Prima di questa parabola Gesù ne ha raccontata un'altra, quella di vinaioli omicidi, che più o meno siamo lì, no? Quella del la vina, avete ricordato quella parola, che si conclude dicendo, udite queste parole, i capi dei sacerdoti, i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Quindi è evidente che loro che stanno ascoltando sono gli invitati, sono quelli che non accettano, infatti poi se la prendono. Ma dove sta il problema? Il problema è che chi normalmente si muove totalmente a suo agio nel tempio, nelle cose di chiesa, tende a pensarsi come i servi. Tende a pensare se stesso come a noi siamo servi. Tant'è vero che anche se chi in parrocchia fa qualcosa, si dice faccio un servizio, no? C'è quello che dà la comunione, c'è un gruppo liturgico, non lo so, c'è quello che gestisce le letture, c'è quello che si occupa dei canti, c'è quello che fa la Caritas, penso che ci siano tante cose, no? E si dice fare un servizio. Cioè ci si pensa come quelli, chi sono i servi? Sono quelli che parlano nel nome del Signore, agiscono nel nome del Signore, lavorano con Lui, fanno un servizio, più o meno, no? E questo è un problema, perché invece nella parabola questi che sono sempre parrocchia, che sono sempre nel Tempio, nelle parole di Gesù non sono i servi, lo vedremo che sono i servi, ma non loro, loro sono gli invitati. E questo è diverso. Gli invitati sono quelli che, siccome c'è una festa importante per il Signore, siccome c'è qualcosa di grande, di bello che Lui ha, proprio li desidera tanto. Gli invitati sono quelli che sono stati voluti, che sono stati cercati, che sono stati desiderati, che sono stati chiamati. Perché? Perché sei importante. Cioè, quando noi abbiamo qualcosa di molto bello, non perdere i matrimoni, perché la festa di nozze per noi, cioè, io non so voi quando ricevete un invito a un matrimonio, cioè, la prima, dipende, se una persona vuole, ma discorso, oh mamma mia, no? Incomincia a pensare, adesso se ne fanno meno, non da noi, secondo me, però incomincia a pensare, devo pensare al regalo, e poi questo pranzo, però finisce, quindi oggi siamo un po', però quella era una società diversa, no? Proviamo a immaginarci noi che ci succede qualcosa di proprio bello e lo vogliamo festeggiare, chi vogliamo intorno, no? Perché nella festa di nozze noi dobbiamo tener conto del cugino di secondo grado di quella parte, che se trovano invitato devo invitare anche quello di secondo grado dall'altra parte, che non lo vedo mai, se lo incontro quest'anno non lo riconosco, ma non è che posso fare, cioè, ecco, quindi, ma pensiamo invece a qualcosa di veramente bello che voglio vivere, che, chi voglio intorno? Cioè, voglio quelli che sono importanti per me, con cui condivido le cose, quelli che davvero mi fanno piacere, che non posso vivere una roba così bella senza poi trovarmi con loro e, no, ci siamo. Allora, gli invitati sono questi. Cioè, noi che siamo sempre qui, non siamo quelli che sono qui perché servono a qualcosa, perché sono funzionali al fatto che c'è questo da fare, devo fare questo, e io modestamente tra l'altro lo faccio bene, cioè, per dire. Cioè, noi non siamo quelli che sono qui perché servono, noi siamo quelli che sono qui perché siamo proprio importanti, perché siamo preziosi. E questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa. Solo che questi qui stanno tutti i santi giorni nel Tempio e che sono invitati, non l'hanno proprio tanto ben capito. Tra l'altro sono invitati, mica in quel momento lì, nel momento in cui inizia la parabola, vengono mandati i servi agli invitati, loro sono già stati invitati, il verbo che clemenos è imperfetto, cioè dice un'azione che è già stata fatta, quando? Non nella parabola, quindi già chiama, che significa che da qualche parte in casa sta partecipazione ce l'hanno, l'hanno già avuta, probabilmente, no, in un cassetto, nella raccolta della carta, va a sapere dove andate a finire quella roba lì, quindi sono già invitati, però, ecco, c'è un primo problema, che è un problema di identità, un problema che stai nel Tempio, ma non sai davvero chi sei. Allora, un re fece una festa di nozze, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Adesso raccogliamo alcuni indizi su questo qua, no? Allora, il primo che emerge è in questo verbo, non volevano venire, no? Al primo richiamo, no? Dai, è pronto, si dice questo di loro. E qui credo che tutto il senso che possiamo trarre da questa cosa che ci viene detta di loro è nel tempo verbale. Quel non volevano venire è un imperfetto. E l'imperfetto è quel tempo verbale che ci dice un'azione non perfetta, che significa non conclusa. Perficere in latino vuol dire finire, concludere, compiere. Imperfetto vuol dire non finito, non concluso, dunque che continua. Allora, questo non volevano venire dice una continuità, dice un'abitudine, non è che quella voglia, cioè in quel momento non vogliono. Dice più, no, questo senso di continuità, cioè è uno stile, si capisce? Cioè non è che in quel momento, quel giorno lì erano impegnati, è l'identificazione di un modo con cui vivono, con cui stanno, questi proprio non vogliono. E allora, adesso qui il primo pezzo non ci dice perché non vogliono, però noi possiamo già intanto trarre un'informazione preziosa. Vuol dire che loro stanno nel Tempio, ma vogliono, o almeno non vogliono, stabilmente, come stile di vita, quello che vuole il Signore. Non volevano venire, vuol dire che il Signore muore la testa di noi, e loro no. Capite che però è un grosso problema questo, Che vuol dire stare nel Tempio dove ti sei perfettamente a casa tua, e in realtà quello che vuole il Signore tu non lo vuoi. Quindi, secondo problema, il primo è stanno lì e non sanno chi sono, secondo, stanno lì e non vogliono le cose che vuole il Signore. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine, dite agli invitati, ecco, preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono, andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Qui è il punto dove veniamo a sapere che cosa vogliono, perché appunto non vogliono le cose che vogliono. E cosa vogliono questi? Vogliono quello su cui sono intenti, chi il proprio campo, chi i propri affari, cioè sono lì per farsi gli affari loro. Tra l'altro notate nel testo i possessivi, il proprio campo e i propri affari, che fanno da pandan con il Signore che dice ho preparato il mio pranzo, i miei buoi. Penso che sia voluta questa, no, questo uso di possessivi, no? Il pranzo è del Signore con le sue cose, e questo, apro una parentesi, è una gran bella notizia, perché vuol dire che il pranzo è sicuro. Vuol dire che la festa è al sicuro, perché? Perché è del Signore. Non c'entra con i motivi, con i modi con cui questi che stanno nel Tempio vivono le cose. La festa c'è, ci sarà, le nozze ci saranno. Cioè questa cosa di riuscire a vivere seduti insieme, alla stessa tavola, condividendo una comunione che è una festa, questa roba non viene toccata. Perché? Perché è del Signore. Questo, chiudo la parentesi, perché questa è una buona notizia, però il fatto è che allora loro sono lì perfettamente a casa propria, ma in quella casa propria che è il Tempio si fanno le cose loro. Che vuol dire stare nel Tempio facendosi gli affari propri invece che quelli del Signore? E vuol dire che evidentemente, capito, cerchiamo di... Allora, loro hanno il proprio campo, i propri affari, cioè sono lì, ma sono lì gestendo, no, qualcosa che è concepito come mio. Sono lì, magari si tratta di una piastrella, però la controllo io. Questa, no, è lì dove questo è il mio, no? Per capirci, tanti anni fa nella parrocchia dove ero ragazza, Torino, c'era un signore, ma caro, buono, però lui faceva la seconda lettura alla domenica, alla messa delle 11:30. Io sono entrata in parrocchia a 19 anni, lui da 20 anni faceva la seconda lettura della messa alle 11:30. Non c'era verso che qualcun altro, eventualmente per ragioni da sapere, facesse, perché quella era la seconda lettura del signor Pizzizio, no? Da 20 anni, che è anche ridicolo, essere, cioè questo modo di stare nel tempio, controllando quel pezzetto che fa ridere pensando fuori, no? Cioè pensate, fuori c'è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, oggi si trovano in Islamabad, cioè, e però tu c'hai la seconda lettura. Altro esempio, adesso noi a Torino siamo forse messi peggio di come siete messi qua, ci abbiamo pochi preti, pochissimi seminaristi, sempre meno preti, eccetera. Invece di chiudere le parrocchie, perché non si chiudono le parrocchie, ogni prete poraccio deve fare il parroco di una, due, tre, il mio parroco è parroco di quattro paesi, e poi ne abbiamo uno che viene chiamato il Signore delle Cime perché ha tre valli, cioè è il parroco di tre parrocchie. È chiaro che in questo sistema avere tutti la messa alle 11 è un problema, perché se il parroco è uno, non è che questi parroci. Allora bisognerebbe mettersi d'accordo in modo che io la dico alla sera, tu la dici la mattina, quell'altro la dice la sera. Pensate che sia possibile? Eh no, perché noi la messa alle 11 ce l'abbiamo dal 1600. Non è che possiamo adesso, anzi, ma anche a noi fa comodo. Cioè, ci sono parole su cui il parroco alla fine cede e chiama il missionario, chiama quello che può, perché due comunità non si mettono d'accordo, perché la messa delle 11. Cioè, che cosa voglio dire? Non so se si capisce il senso di stare lì, no? E nel tempio, nella parrocchia, mettendo le bandierine su spazi, servizi, orari di messe che diventano intoccabili. È un problema, è un problema. Quando va bene, perché poi dice: questi qui, oltre a non curarsene e a curarsi degli affari propri, con i servi che vengono a dire, adesso diremo anche chi sono questi servi, li presero, li insultarono e li uccisero. Cioè vuol dire che in questo modo di stare nel tempio, di stare in parrocchia, se va bene, no? C'è che non ci mettiamo d'accordo per la messa delle 11 e non mi tocchi la seconda lettura. Se va male, c'è l'esplosione di un'aggressività latente, che si manifesta in questo caso col servi. Ed è questo il punto in cui capiamo chi sono questi servi. Allora, se sono quelli che parlano da parte del Signore, no? Che veramente lavorano per conto del Signore, dicono le cose come le vede il Signore, e vengono presi, insultati e uccisi, non c'è possibilità di sbagliare. In tutta la tradizione della Bibbia, già dell'Antico Testamento, quelli che parlano a nome di Dio sistematicamente vengono silenziati sono i profeti, sono le voci profetiche, che ce ne sono, guardate che nella parabola sono tanti, perché ci sono quelli che vanno la prima volta e si sentono il primo rifiuto, ricevono il primo rifiuto, poi si dice mandò di nuovo altri servi, non sono gli stessi dei primi, sono altri quelli che vengono uccisi, e poi altri ancora vanno a prendere nei crocifissi delle strade. Vuol dire che queste voci profetiche non è che mancano, grazie al cielo ce ne sono, di persone che agiscono, che si muovono così come veramente è nel punto di vista del Signore. Chi sono? Sono quelli che la festa lo sanno che c'è, sono quelli che agiscono in funzione della festa, cioè sono quelli che in tutto quello che fanno e che dicono si muovono con questo criterio qui: fare in modo che tutti possano sedersi al tavolo e stare bene. In quello che dicono e in quello che fanno hanno in testa questo, si muovono perché le persone possano stare bene, possano sentirsi in comunione. La mia figlia più grande ha 20 anni, ha fatto il liceo da 2 anni, e in classe con lei nel liceo c'era un ragazzo che lei ha subito colto come molto, cioè ogni tanto tornava a casa e mi diceva: ma quanto bravo Gianni. Poi si chiamava Gianni, sì, se non altro, comunque Gianni lo chiamavano, no? Perché questo ragazzo, loro avevano in classe una ragazzina Down che non era sempre con loro, però ogni tanto condivideva dei momenti di lezione. E tutte le volte che c'era questa ragazzina in classe, lui faceva, senza che ci si accorgesse, che si metteva vicino. E tutte le volte che in classe c'era qualcuno, o in gita, o in intervallo, che era un po' messo da parte, un po' isolato, un po' che lo vedevi, un po' così, zitto, mia figlia si tornava a casa, era cosa, si rendeva conto che Gianni se ne accorgeva. E si metteva vicino, parlava, si capisce? I servi sono i profeti, sono quelli che non è che non sono invitati, ma non si siedono comodi finché si accorgono che qualcuno non sta bene. E per raccontare la stessa cosa, ma dal punto di vista di chi si vede arrivare una persona così, no? Tempo fa, in un ritiro di una settimana, era un corso di esercizi spirituali in cui c'erano dei preti, ma soprattutto preti, ma c'erano anche delle persone laiche di meno. E c'era una signora molto, con una vita molto faticosa, no? Che portava proprio delle ferite, questa persona. E lei l'ultima mattina di questa settimana di esercizi spirituali, c'era tutte le mattine c'erano le lodi, poi la messa e poi si andava a colazione e eravamo sempre tutti presenti. Quella mattina lì quella signora non è scesa, no? Noi ci siamo accorti che alle lodi non c'era, alla messa non c'era, a colazione, cioè, al che hanno incominciato a telefonarle e non rispondeva al telefono, a cercarla. Alla fine ho detto: beh, andiamo su, cerchiamo di vederla. Mentre si andava su, stava per salire in camera, lei è scesa e niente, era di notte, non riusciva a dormire, aveva preso un sonno, non è successo niente, aveva preso un sonno, però è rimasta addormentata semplicemente, no? Ma quando lei è scesa si è resa conto che l'avevano cercata sul telefono, che si erano tutti un po' incomodati, che si stavano organizzando per andarla a cercare, eccetera. E lei alla fine di quella giornata, che era proprio la fine di questi esercizi, aveva fatto una testimonianza, tutti un po' avevano fatto una testimonianza, e lei aveva detto, perché aveva avuto una vita veramente dura, sta donna. Allora, io nella vita sono stata rifiutata, sono stata ignorata, non sono mai stata cercata. Voi stamattina mi avete cercata. E per lei, abbiamo fatto una settimana, mezzo, mattina, pomeriggio, parola di Dio come se piovesse, ma per lei la cosa più preziosa e più bella di quella settimana è stata quella mattina in cui qualcuno l'ha cercata. Ecco, questi sono i servi. Ora, siccome i servi però vengono fatti fuori, perché il problema è che persone così, in contesti dove ci sono altri che si muovono da padroni facendosi gli affari propri, danno fastidio. E danno fastidio perché sono persone vere. E le persone vere, anche senza dire niente, smascherano gli alibi di chi è lì, no? Per esprimere un potere, capite? I primi invitati hanno come dire, equivocato. Loro pensano di essere importanti non perché sono preziosi, ma perché hanno un potere. È un equivoco. Allora, normalmente, se qualcuno tira giù questo apparato, dà fastidio e si reagisce. Ed è per questo che le voci profetiche spesso danno fastidio. allora vengono fatti fuori nella parabola e l'esito è che il re si indignò, letteralmente sarebbe si infuriò, e mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini di Bella Chiave la loro città. Attenzione, cerchiamo di capirci, come dicevamo prima, non è il Signore che si vendica, non è il Signore che punisce, è il Signore che chiarisce chi sono questi. Questa è gente che si occupa di cose in cui non c'è vita. Questo vuol dire questo esito di morte, questa città che va in fumo, vuol dire che in quello che stanno vivendo, in quello che stanno facendo, no? nel loro modo di stare al mondo, non c'è vita. Basta. A quel punto il Signore dice ai servi: andate, uscite per le strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Attenzione anche qui, questo non è il piano B, questa non è la seconda scelta, perché potrebbe sembrare questo, no? Cioè, ma allora se i primi avessero, no, accettato tutti questi che se ne stavano nelle strade, ciao, no? Non è così. Loro non sono il piano B perché il piano A non ha funzionato, perché il punto è che se nel Tempio ci fosse stata gente che invece di farsi gli affari propri avesse vissuto in modo profetico, non fosse stata in pace finché tutti non stavano bene, per strada non c'era gente che non sapeva che c'era la testa. Capite? Quindi dire adesso andiamo fuori non è perché vabbè adesso prendiamo quelli, no? È perché nessuno finora se ne è occupato. Se fuori c'è gente che non lo sa, è perché nel Tempio si è vissuto così. E quindi si va fuori. E guardate, questi che sono dove, no? Ai crocicchi delle strade, un'espressione bellissima, in greco questo nome di Exodus vuol dire dove una strada si apre su un'altra strada, no? Dove c'è un incrocio, no? Dove appunto le strade si aprono l'una sull'altra e poi c'è un'altra strada ancora, dunque dove la strada si complica, perché quando, no, non è un rettilineo, e rettilineo è facile, vai dritto, non è che ti perdi, no? Ma dove ci sono queste strade, no? Dove lì diventa complicato, perché ti puoi sbagliare strada, esci nella roba, posso sbagliare, ci può essere un incidente perché ce ne sono troppe, no? E la strada, guardate, la strada è dove si cammina. E camminare nella lingua biblica vuol dire vivere. La strada è il luogo dove si vive. E questi punti delle strade dove le cose si complicano è la vita reale, perché la vita reale è complicata. La vita reale è fatta così, no? Non è fatta di cose belle, lineari, che funzionano tutte come se, no, al primo colpo. È fatta di fatiche, di tentativi, di incidenti, di sbandamenti. Dove c'è la vita reale, dove ci sono le persone reali, lì, no? E guardate che lì, questi che sono lì, al primo colpo riempiono la sala. Cioè quelli del Tempio una volta, due volte, tre volte non ci sono andati. Questi qui, al primo colpo, li invito subito. Io, se vi posso dire, parentesi, nella mia esperienza mi capita di parlare così, no, a gente di tutti i tipi, no? Nelle parrocchie, ma anche a volte con... Allora, io dico, quando nelle parrocchie ti chiamano a fare gli incontri ai genitori, ai ragazzini che devono fare la cresima o la comunione, ecco, quelli sono i crocicchi delle strade. Perché quelle sono le persone che vengono perché devono, cioè non è che loro vorrebbero, non importa niente, no? Sono lì perché li abbiamo chiamati, perché pensano che se no il figlio non farà la comunione, non farà la comunione, non è vero, però vengono lì. Quindi quelli sono proprio così. Oppure, no, c'è gente proprio fortuna, ma io vedo spesso come questi, ma al volo, cioè c'è una capacità in realtà di cogliere le cose del Vangelo che fa impressione, Allora, questi qui chi sono? No? Che caratteristiche hanno che riescono al primo colpo a riempire quella sala? Beh, guardate, sono, o meglio, con quali criteri li si va a cercare? Sono quelli che sono per la strada, tutti quelli che trovate, li radunarono cattivi e buoni. Cioè, che cosa accomuna questa gente qui? Semplicemente il fatto di essere per strada, cioè vivono. Non è che per capire questa logica della festa, che per capire questo fatto, che è molto più bello vivere condividendo la mensa, condividendo la comunione, che si sta bene. Cioè, non è che si faccia così, basta, cosa ci vuole? Ma basta vivere. La precondizione è la vita. Non ci sono precondizioni morali. Infatti il testo dice cattivi e buoni. Non è che quelli che proprio si comportano bene allora ci arrivano e quelli che non ne azzeccano una come fanno. No, no, cattivi e buoni vuol dire che non ci sono, come dire, cose morali che fanno sì che tu capisci, tu non capisci, tu accetti, tu non accetti. No. E poi c'è un'altra cosa bella di quel versetto, dove il testo dice quei servi radunarono tutti quelli che trovarono. La cosa bella di quel verbo, radunarono, che in greco è eisagogeino, da cui per assonanza si capisce che c'entra la parola sinagoga, che è però la versione ebraica della chiesa. Questo radunare, questo chiamare, questo essere radunati è quello che nell'Antico Testamento fa, no, il popolo di Dio, fa la sinagoga, è quello che nel Nuovo Testamento fa la chiesa. E dov'è che si fa la chiesa? Per strada. Queste cose il Signore le sta dicendo nel Tempio. E gli sta dicendo che là, nelle strade, si sono radunati tutti quelli che riempiono. Cioè, come dire, dove sta la Chiesa? La Chiesa sta là. La Chiesa sta dove ci sono voci profetiche che non si mettono comode finché tutti non stanno bene, e dove chi non sta bene lo capisce al volo. Dove, no? Che sedersi insieme più bello. La Chiesa è lì. E non c'entra niente col recinto, non c'entra niente col perimetro che abbiamo dato alla Chiesa, non c'entra niente col fatto di essere in un'istituzione, nel fatto di essere in un oratorio, nel fatto di essere in un... Si capisce questa cosa? Non c'entra. Dove è veramente la Chiesa? Ora, di per sé la parabola potrebbe finire qua, però Gesù ne aggiunge un pezzo che scombina. Il fatto che quando questa festa è iniziata, il re entra per vedere i commensali e si accorge che un uomo non indossa l'abito nuziale. Mamma mia, che cos'è quest'abito nuziale? Perché evidentemente è una roba che serve, cioè ce la dobbiamo procurare, e beh, ci vuole il dress code, ci vuole, no? Bisogna entrare con questa caratteristica, questa evidentemente proprio ci tiene, a tante cose non gli interessa, ma questa ci tiene. Sgombriamo subito il campo da un equivoco che spesso viene messo in atto quando si fa questa lettura, no? Perché noi con l'abito subito è un attimo, non ha l'abito, è un attimo che con la formazione che abbiamo, la veste battesimale, che l'abbiamo macchiata perché abbiamo combinato chissà che cosa, e quindi l'abito giusto è quello non macchiato, è quello delle buone opere, è quello delle, no, del comportamento limpido, è quello, no? Non so se vi viene da fare questa lettura, che sbagliata. Che è sbagliata ce lo dice la parabola quando ha detto: chiamate cattivi e buoni. Cioè, l'abito non è una roba che c'entra con l'aver fatto le cose buone o le cose cattive, perché sono entrati pure i cattivi, capite? Si capisce questa cosa importante? Cioè, l'abito non è un fatto morale. Che cos'è? Che cos'è l'abito? Si capisce, secondo me, dal dialogo tra quest'uomo e il Signore, il Re, che gli si rivolge dicendo: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Allora, il Signore dice questa cosa qui, in cui secondo me sono importanti due cose. La prima è il modo, no? Amico, amico. Non è una presa in giro, eh? Non è come dire quando ti ferma la stradale e dice: e là, patente di prezzo, no? Cioè, non è questo, non è ironico, non lo sta prendendo per i fondelli. Cioè, se il Signore dice amico, è perché è quello che se, è il modo in cui lo vede. E la conferma di questo è che gli fa una domanda: perché? Guardate che nel modo di comunicare, e spesso il Signore fa così, quando fai una domanda a un altro è perché desideri che l'altro ti risponda, se no non faresti la domanda. Il Signore fa una domanda, avrebbe potuto semplicemente fare un'affermazione: non hai l'abito giusto, fuori di qui. E quella è una dichiarazione, quella è un'affermazione, ma lui fa una domanda. La domanda implica sempre l'intenzione, la speranza che l'altro ti dia una risposta. La domanda è come una palla lanciata, sperando che ti torni indietro. Perché è diverso parlare dicendo delle cose o parlare chiedendo. Per capirci, c'è mio marito in fondo, che adesso poi dirà, per capire questa cosa, dico sempre un po' questo, no? Quando eravamo sposati all'inizio, no? Spesso litigavamo per questa cosa qui, no? Che magari lui o io, uno dei due, arrivava a casa e diceva: domani vado dai miei. E a me questa cosa faceva venire un nervoso, no? E non è che mi veniva il nervoso perché lui voleva andare nei suoi domani, ma perché tu non puoi venire e dirmi: domani va bene, cioè tu mi devi dire, questo ho dovuto imparare a farlo anch'io, cioè, bisogna che comunichiamo così. Allora, io vorrei andare in me, che ne dici? Abbiamo, cioè, cosa ne pensi? Abbiamo programmi? Mi piace. Si capisce che è diverso. No. C'è un modo. Nutre la relazione, la invoca, la esige, la desidera. Nell'altro non c'è relazione. Ma il Signore dice: amico, perché? Ora guardate l'altro, quello ha muto lì. Il che cosa manca qui permette di capire che cosa è l'abito, perché l'abito è quello che manca. Ma cosa manca? Manca la risposta. Manca la risposta. E se manca la risposta, manca la relazione. Manca l'amicizia. Manca il fatto che ci tengo anch'io. Perché se tu mi hai fatto una domanda e io ti rispondo, e magari ti rispondo a mia volta facendotene un'altra, capisci che il gioco, no? Come giocare a ping pong, tu mi hai lanciato, io ti rilancio, è questo dialogo che, no? Che si innesca e che continua, dice quanto ci teniamo a parlarci, quanto ci teniamo l'uno all'altro. Questo ammutolisce, questo non risponde. Ma questa cosa è esattamente quella che alla fine del capitolo si dirà di quelli che lo stavano ascoltando. Nessuno era in grado di rispondergli, da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Ora non so se si capisce. Gesù sta nella parabola dicendo che cosa sta succedendo. chi sono loro, cioè sono loro che si stanno comportando esattamente così, chi è che non ha la, che cos'è quest'aria, e questo desiderio di stare insieme, semplicemente questo. E in quel momento nel tempio sta proprio succedendo quello, che a un certo punto il dialogo si spegne del tutto perché questi altri si sottraggono, ammutoliscono, non gli parlano più. Ma oltre a non parlargli più, si dirà poi nel capitolo 26 che si ritrovano, adesso non trovo il punto, e si organizzano per farlo rimanere. Allora qui c'è un punto, e finisco, fondamentale ma da cogliere, perché nella parabola quell'uomo che ammutolisce viene gettato fuori, e quindi lui sarà fuori dove c'è tenebre, morte, pianto, e gli altri sono dentro. Nella realtà, e però Gesù sta raccontando la parabola a loro, perché la parabola gli faccia da specchio, nella realtà loro sono quelli che ammutoliscono, loro sono quelli che non rispondono, ma sono quelli che butteranno fuori lui. Perché alla fine lui dal tempio esce, di quella settimana lui dal tempio esce, nel tempio non metterà più piede, dopo 30 anni che il tempio crollerà, e lui però dopo 3 giorni. Allora non so se cogliete il ribaltamento. Nella realtà chi esce fuori, chi viene fatto fuori, è lui. Il che, secondo me, è un modo con cui il Signore, e Matteo che sta raccontando ci fa l'occhiolino, non è il Signore che butta fuori la gente. Non è il Signore che butta fuori la gente. La realtà è quella che sta succedendo. Allora, in questo ribaltamento, no, alla fine Gesù, in questo coda della parabola, è come se Gesù scombinasse un po' le cose tra il dentro e il fuori. Perché a questo punto uno dice, ma allora chi è che è dentro e chi è che è fuori? Un po' come prima, no? La chiesa è dentro e fuori, e nel tempio e nelle strade. E anche in questo finale, ma chi è che è dentro? Gesù va fuori, cioè, si capisce, no? Cioè la parabola scombina tra il dentro e il fuori, e forse quello che proprio vuole fare la parabola, spettinarci un po', in modo che ci interroghiamo su che cosa vuol dire essere dentro, che cosa vuol dire essere fuori, dov'è il dentro e dov'è il fuori. Per capire questo, ed è l'ultima cosa che dico, vi prometto, volevo dire, raccontare questo, perché questo scombinamento, no? Questo lasciarci spettinare tra che cose dentro e cose fuori, mi faceva venire in mente, mentre preparavo questo incontro, a una cosa vissuta in una comunità parrocchiale che conosco già una decina di anni fa. Questa è una piccolissima comunità, infatti non è propriamente nemmeno una parrocchia, si chiama rettoria, ma insomma c'è una comunità. C'è un parroco, un prete, che è ancora lì adesso, e questa piccola comunità meravigliosa. E questo prete fa anche l'insegnante di religione, e un suo allievo si è ammalato molto gravemente per una malattia genetica. Quando si è ammalato, la sua famiglia, che aveva 3 figli, la sua famiglia è una famiglia, tra l'altro non una famiglia, come dire, povera nel senso anche di strumenti, no? Non dico solo economicamente, una famiglia bene, una famiglia che frequentava molto anche la parrocchia, insomma una famiglia con tutti, anche beh, insomma, fatto locato, una bella famiglia da tanti punti di vista. Lo ha lasciato solo, completamente solo, perché, diceva la mamma, io ho anche altri 2 figli, posso mica, questo ragazzo doveva andare in ospedale a tentare un trapianto di midollo, voi sapete che il trapianto di midollo richiede tanto un tempo lungo di degenza, in un isolamento totale perché non devono entrare, no? Chi resta lì, essendo lui che aveva 15 anni, aveva bisogno di avere anche un adulto, i genitori si sono rifiutati, ma noi non possiamo chiuderci lì dentro per 2 mesi con lui, abbiamo anche altri figli, questa era la situazione. E tant'è vero che il Tribunale dei Minori ha affidato, no? Ma lui era abbastanza grande e ha chiesto lui stesso l'affidamento ad un padre, a questo prete. E lui, d'accordo con la comunità, è andato con Vittorio, si chiamava il morto, non mi ha sentito, non ha funzionato il trapianto, è andato con lui, con Vittorio, come un padre, per 2 mesi all'ospedale, e poi quando è uscito lo ha preso in casa, insomma è stato con lui tutto il tempo, era un suo allievo, lo ha proprio seguito. Ma la cosa bella è stata questo essere totalmente con la comunità, perché lui, per stare 2 mesi in ospedale e non poter uscire, si è messo d'accordo con la sua parrocchia, gli ha trovato i preti che venivano la domenica a dire le messe, solo la domenica, e la comunità gli ha detto: non ti preoccupare, al resto pensiamo tutto noi. E così c'era questa cosa bellissima di questo sostegno totale di questa comunità che, no, sosteneva lui che era in ospedale con questo ragazzo, e contemporaneamente cioè mandava avanti. Perché racconto questo, no? Perché è lì che si vede. Allora, ma la Chiesa dov'era? Dentro o fuori? La vita piena e bella di questa comunità era lì, era in corsia, dov'era? Si capisce questa cosa? Questo, guardate che amici preti di questo mio amico prete, quando lui è andato, ha fatto la scelta di stare vicino a Vittorio fino alla fine, gli hanno detto: sbagli, non tocca a noi fare questo. Ma lui ha fatto lo stesso. E questo, secondo me, è quello che Gesù intende fare con questa parabola: spettinarci un po', scombinarci un po' tra il dentro e il fuori. Dove è veramente la Chiesa? Noi chi siamo davvero? Noi siamo gli invitati. E qual è il criterio che muove le cose dove la Chiesa è veramente se stessa, forse anche per la strada, e di arrivare ad essere tutti comodi seduti a tavola? Finché c'è qualcuno che non è così, noi non siamo tranquilli. Ecco, vi chiedo scusa se sono stata lunga, vi auguro di spettinarvi un po'. Ecco.